Poison Blackout con Not Fair dal loro ultimo album, che si chiama Inner Shelters and Starry Skies, e siamo in collegamento telefonico con il cantante della band. Diamo il benvenuto qui su Radio Città Aperta a Federico Carbone. Buonasera Federico.
Buonasera Leonora e buonasera a tutti gli amici all'ascolto.
Benvenuto, e quindi abbiamo appena ascoltato il vostro ultimo singolo, che è uscito insomma per le radio a dicembre del 2021. Invece il vostro album, come appunto ho citato prima, è uscito un mese prima, giusto?
Esatto, confermo.
Benissimo, io ho anche visto il video nel frattempo, infatti è uscito anche il video di questo singolo, è un lyric video che accompagna un po' anche con delle immagini insomma particolari questa canzone. Vuoi insomma raccontarci di cosa parla Not Fair? E poi anche l'album in generale?
Sì, Not Fair, come tutti in realtà i brani che scrivo solitamente, per chi non conoscesse Poison Blackout, tutti i brani di solito sono accomunati da questa peculiarità di trattare delle emozioni specifiche. C'è magari un brano che tratta del disappunto, uno che tratta della calma. Nel caso di Not Fair, il sentimento che viene trattato è il sentimento della perdita. Uh-huh. È un brano molto particolare e speciale allo stesso tempo, perché è l'ultimo arrivato all'interno della tracklist del disco. È, diciamo, la creazione dell'album è avvenuta in un momento super particolare, nel senso che le registrazioni dovevano iniziare poco prima che scoppiasse l'intera pandemia. Quindi è stato un lavoro che è stato iniziato e poi continuato e finalizzato all'interno delle varie zone gialle, zone bianche, certo, e quant'altro. E quindi mi sono ritrovato ad avere tra le mani dei brani che nella scaletta originale che dovevano comporre il disco non erano previsti. Sì. Tra questo per l'appunto Not Fair, che parla poi di una persona a noi cara, cioè a me in particolare perché era un mio caro amico, ma poi in realtà conosciuto anche dal resto della mia band, che purtroppo è venuto a mancare durante quel periodo.
Ho capito. I Poison Blackout quindi sono una formazione di Bergamo, se non sbaglio, che si è formata nel 2011, e quindi insomma c'è stato un succedersi di membri della band, come appunto hai accennato. Non è una formazione diciamo uguale fin dal principio.
Sì, il nome esiste dal 2011, sì. Eravamo dei ragazzini e giocavamo. Sostanzialmente giocavamo a fare le cover dei nostri artisti preferiti, ci trovavamo in sala prove, Poi con il passare del tempo, fino ad arrivare a tempi più maturi, diciamo, per l'esattezza del 2019, quando ho deciso che era proprio la mia vocazione, volevo farla diventare il mio mestiere, cosa che ancora oggi è impossibile, perché vivere di musica oggi più che mai in questo periodo è veramente tosta, quindi sono costretto al momento a vederlo come un secondo lavoro, ma che è un dopo lavoro a tutti gli effetti, certo. Perché quando non sono a lavorare riesco a occuparmi del gruppo per sopravvivere, diciamo.
Sì.
E quindi sì, ci sono stati dei cambi, dei cambi di membri. La cosa bella della band è che siamo comunque una grande famiglia, nel senso i membri passati magari non venivano più perché c'è quello che iniziava l'università e andava a vivere a Bologna, c'è un altro che è andato a vivere in Australia per un po' di anni, cose di questo tipo, e quindi bisognava cercare poi dei nuovi musicisti, fino al punto in cui siamo arrivati dal 2019, che bene o male siamo in pianta stabile, cioè questi ragazzi armati di pazienza oltre che di talento, perché bisogna essere pazienti per sopportarmi, e mi accompagnano dal vivo e ormai sono visti proprio come membri dei Poison, insomma.
Certo, tu parlavi, visto che l'hai accennato, insomma, parliamo anche un po' delle vostre influenze, insomma, delle sonorità, della musica che vi ha influenzato nel vostro sound. Beh, a te in particolare, visto che sei poi songwriter della band.
Sì, i gruppi per me preferiti, ma che poi in realtà accomunano anche le passioni degli altri ragazzi che suonano con me, sono sicuramente un collante che ci tiene tutti uniti, sono i Linkin Park.
Ok.
E poi quindi tutte le band che gravitano intorno a quel periodo dell'inizio 2000, ma anche poi a ciò che si è evoluto da allora. Io ad esempio ho tantissima influenza di carattere Nine Inch Nails, Deftones, sì. Cioè siamo in un ramo un pochino più dark, diciamo. Uh-huh. Però poi quando scrivo, vedi da Not Fair che abbiamo ascoltato prima, alla fine ha un sound molto americano, anzi le chitarre sono molto alla Papa Roach, per dire.
Esatto. Sì.
Quindi si cerca di attingere dagli artisti che ci piacciono. Un altro gruppo degno di nota che ultimamente ascolto parecchio comunque sono ad esempio i Bring Me the Horizon, uh-huh. Che sono più freschi. Loro sono molto più freschi rispetto alla scena che citavo prima, eppure hanno tanto da dare, secondo me, per chi non ascolta la musica solo per ascoltarla, ma analizza i suoni, cerca di ottenere degli spunti. Secondo me loro sono molto molto validi.
Mm-hmm. Certo, Bergamo, che è la città da dove venite, com'è a livello di panorama musicale?
Questa è una domanda un po' a trabocchetto, spero non ci siano all'ascolto troppi bergamaschi, perché cercherò di usare delle parole neutre. Bergamo, a mio parere, ha dei locali dove si suona, ha dei locali dove c'è un bel programma, una bella scena. Mm-hmm. Il problema basico, che poi in realtà temo che si riscontri un po' dappertutto, è che spesso in certi posti fanno suonare magari le band amiche dei proprietari, e così facendo generano poi una sorta di scena interna tra loro, non aprendosi del tutto a nuovi orizzonti, a nuove band che potrebbero portare nuova gente, nuovi amici, un nuovo giro appunto di contatti e di amicizie. Ecco, se potessi riassumere la scena bergamasca attuale, oltre al fatto che le band presenti in zona si sono letteralmente dimezzate da quando ho iniziato a suonare io, se non addirittura la metà della metà, adesso ci sono tantissimi studioli indipendenti, cioè le persone che hanno adibito la camera da letto o il garage per fare le produzioni, va di moda la trap, vanno di moda altri generi, e quindi di conseguenza la scena sulle band è un pochino più... Ce ne sono comunque tante, però non come allora, dove quasi ogni sera trovavi qualcosa da andare ad ascoltare.
Sì. Beh, è un po' una situazione che si ripete in tutta Italia, ma anche, insomma, la sento spesso dire, soprattutto la possiamo chiamare provincia, se non è offensivo definirla provincia.
No, no, guarda, tutto il mondo è paese, è quello che ti dicevo prima.
Sì, assolutamente, purtroppo è così. E, visto, visto che l'abbiamo sempre citato, la situazione per quanto riguarda i live dei Poison Blackout.
Live abbiamo fatto la data della release party a novembre, mm-hmm, dove abbiamo per l'appunto lanciato il disco. Dopo abbiamo fatto letteralmente dicembre fermo, anche perché c'erano tutte, certo, le cose di Natale e tutte, insomma, tutti c'erano i fermi, le cose natalizie eccetera, abbiamo deciso di rimandare a gennaio. Poi quindi a gennaio abbiamo suonato ancora, poi hanno ridetto che c'era la curva dei contagi, insomma sta andando un po' zoppicando la situazione, speriamo che dal mese prossimo si riesca a tornare per l'ennesima volta a degli accenni di normalità.
Sì.
A noi suonare live piace tantissimo e quindi spero che riusciremo ad organizzare qualcosa in più.
Vi spostate anche ovviamente in giro per l'Italia?
Sì, attualmente stiamo tenendo solo il nord Italia, in verità, perché per spostarci in altri posti significherebbe organizzare seriamente un tour più complesso, mentre ora come ora, anche per rispettare le varie esigenze lavorative, non solo mie ma anche degli altri, solitamente ci organizziamo per fare i weekend, quando dobbiamo fare questa tipologia di cose.
Ecco.
Quindi cerchiamo di spostarci comunque inizialmente per il nord Italia, poi non escludo assolutamente l'idea di arrivare anche, che ne so, in Lazio comunque o in Toscana, ci sono un sacco di posti che vedo anche su Google o anche frequentati da artisti leggermente più grossi di me, che mi piacerebbe tanto arrivare su quel palco ad esempio.
Certo, assolutamente. Una mia curiosità, insomma, la grafica dell'album che abbiamo citato, quindi Inner Shelters and Starry Skies, che è uscito a novembre del 2021, ricordiamo, per Sorry Mom, e poi la distribuzione di Artist First, ha una grafica particolare. Infatti ti volevo chiedere, insomma, qualche delucidazione in merito, perché ci sono dei caratteri giapponesi, se non sbaglio.
Sono cinesi in realtà.
Ho giocato
controcorrente. Sì, perché tutti dicono sempre sono giapponesi,
vedi?
Sono giapponesi, e invece io ho deciso di usare quelli cinesi.
E ovviamente non lo so, è la traduzione del vostro nome?
Esatto, okay. Esatto, è la traduzione, siccome si usa fare certe volte negli anime o nei titoli dei film o cose di questo genere. Spesso c'è la scritta orientale e
sì,
sotto oppure sopra c'è la scritta con l'alfabeto nostro, così anche noi possiamo capire cosa c'è scritto. Questo è semplicemente per un fattore estetico, a dire il vero.
Sì.
Non c'è dietro una grossa storia, no, perché mi è capitato anche di gente che mi dicesse: ah, ma l'hai fatto in cinese perché tutto è iniziato dalla Cina. No, perché in realtà il logo l'ho fatto prima che succedesse tutto questo casino del Covid.
Sì. Ok, certo.
Quindi era solamente un fattore estetico, diciamo.
Ho capito. Ricordiamo anche ovviamente dove trovare il vostro album o il vostro merchandising, qualora lo aveste.
Sì, noi abbiamo del merch che peraltro è super apprezzato appunto per questa tipologia di grafica, perché caso vuole che sia un pochino di moda fare grafiche con questo stile, quindi ci siamo ritrovati a vendere un sacco di magliette, questa cosa mi fa super piacere. Allora, ci trovate su poisonblackout.bigcartel.com e qui trovate le magliette e anche ovviamente il disco in versione fisica, perché noi oltre allo streaming ci tenevamo anche a creare il disco per, tra virgolette, i collezionisti e i cultori di chi vuole tenere tra le mani un disco vero.
Ovviamente che è sempre la cosa più apprezzabile dai cultori di musica, quindi.
Secondo me è sempre una cosa molto bella, anzi io stesso possiedo una collezione non solo di dischi di artisti che mi piacciono, ma anche di artisti locali. quando sento qualcuno che mi piace, ritengo giusto acquistare qualcosa dal loro merch o comunque il disco, perché dagli streaming purtroppo, come sì, penso saprai, non si guadagna pressoché nulla.
Sì.
Quindi per sostenere realmente una band bisogna comprare il merch.
Assolutamente.
E poi è una pubblicità a 360 gradi, perché il ragazzo poi magari va in piazza con la maglietta, ti dicono: ah, bella questa maglietta, di chi è, da dove arriva? E allora ti dicono: ah, è di una band, ah, ho capito. E diventa un giro, diventa un passaparola. Quindi oltre ad aver sostenuto la band, la stai poi anche pubblicizzando nel futuro. È una sorta di investimento, se ci pensi.
Eh certo, assolutamente. Io lo faccio personalmente sempre, visto che poi ultimamente ogni live che riuscivo a trovare in giro anche per l'Italia, ecco, mi ci catapultavo, e trovo insomma fondamentale sostenere anche le piccole barra medie realtà attraverso questo sistema, insomma, del merch, di comprare CD, anche se li potete ascoltare su Spotify, però non è proprio, cioè, la stessa cosa, come hai detto te, insomma, dare.
Esatto. C'è sempre questo esempio di Spotify,
sì,
che è la piattaforma dove tu puoi ascoltare veramente forse peggio l'arte di un artista.
Sì.
Perché a livello di resa sonora, se non sbaglio, è quello che suona peggio.
Certo.
Quindi
sì, purtroppo
noi stiamo a sbatterci in studio a fare tutte le cose con il panning, che stiamo lì a fare 3 ore il mastering e tutto, poi la gente magari ascolta la musica da Spotify tramite la cassa Bluetooth da 20 euro, e tu dici: ma no, ma perché? Però va benissimo così, il mondo gira in questo modo.
Purtroppo è così. E ricordiamo i social come ultima insomma cosa per salutarci, poi i social.
Assolutamente,
sì.
Social super importanti oggigiorno, noi siamo iper basici anche qua, c'è solo Facebook, Instagram e YouTube, quindi super easy.
Beh,
mettete follow, mettete cos'altro c'è, iscriviti su YouTube, bisogna fare.
Sì.
Giusto oggi tra l'altro abbiamo buttato fuori il primo documentario video della nostra esperienza in studio.
Ah, interessante.
A cadenza di una... Esatto, sì, è una cosa proprio fresca di oggi, tra l'altro a cadenza di una settimana sì o una no pubblicheremo per un totale di 8 video che trattano ognuno una canzone dell'album, che cosa abbiamo combinato quando siamo andati a registrare negli anni passati. Questa cosa è secondo me molto interessante, è sempre bello vedere come opera un artista, quindi invito le persone all'ascolto se vogliono a dare un occhio.
Assolutamente. In che studio avete registrato?
Ne abbiamo registrato in questo studio che si chiama Rabbit Production, che mi è stato consigliato da un caro amico tanti anni fa, e quando mi si è presentata l'occasione ho deciso di andare personalmente prima a conoscere il produttore, e poi abbiamo stretto questa alleanza, questo patto, ed è diventato subito un membro della famiglia Poison, perché è un personaggio e il nostro disco suona così bene anche grazie a lui comunque.
Perfetto. Ci salutiamo direi con appunto una traccia da sempre dallo stesso album. Tu hai scelto di ascoltarci One Love, giusto?
Sì, confermo, penso che sia la traccia per salutarsi migliore, perché è una traccia quasi live, invoglierà la gente a cercarci, spero.
Benissimo, ti ringrazio ancora, ringrazio Federico Carbone, cantante dei Poison Blackout, per essere stato qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Insomma, ci diamo appuntamento a presto, dai.
Perfetto, Eleonora, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio ancora la gente che era all'ascolto. Ci vediamo anche magari a qualche concerto in futuro, chissà.
Assolutamente, chi lo sa, magari. Ciao. E buona serata.
Serata.
Ciao Federico.
Ciao.
Ci andiamo a sentire quindi One Love, Poison Blackout.